credo che ci siamo e possiamo ripartire con la lettura degli Atti che ci offre il racconto mediante il quale Luca ricostruisce gli avvenimenti riguardanti la prima testimonianza dei discepoli del Signore, quella prima testimonianza a cui fa capo sempre la nostra vocazione cristiana, il mistero della vita nuova, della vita cristiana. Ed ecco, questa ricostruzione ha un suo svolgimento narrativo e avremo a che fare con tanti momenti che sono di particolare utilità per ricostruire le vicende di quella prima fase che è così determinante per quanto riguarda ancora il discernimento della nostra vocazione cristiana oggi. Ma è evidente, e ce ne siamo resi conto, che Luca ricostruisce i fatti in modo tale da dare forma narrativa e quindi dare corposità letteraria a un tentativo di riflettere su questa novità teologica così straordinaria e così entusiasmante, che è quella novità che coinvolge la nostra realtà di esseri umani nella relazione con il mistero di Dio così come Egli si è rivelato a noi. Questa novità che riguarda noi, ma che appunto ci riguarda in quanto siamo coinvolti in una relazione che ha ristrutturato dall'interno la nostra vocazione alla vita, ma nella relazione con il mistero, così come quel mistero si è rivelato a noi. Ricordate l'oggi della visita, il Vangelo secondo Luca, e come avviene che noi siamo inseriti nell'oggi di quella visita, dal momento che il figlio che Dio ci ha inviato è asceso al cielo. Si è dunque allontanato, è ritornato alla gloria da cui proviene, là dove è insediato, vittorioso. Come avviene che questa sua partenza sia da interpretare come un appuntamento? Ricordate che così rivolgono ai discepoli che stanno scrutando il cielo quando esso si è chiuso, quelle figure angeliche di cui ci parla il nostro Luca nel capitolo primo, nei versetti 10-11, ed ecco, come l'avete visto allontanarsi da voi, così lo vedrete ritornare a voi. Lo state vedendo mentre si allontana, non lo vedete più, lo state vedendo mentre è in atto il suo ritorno. Un appuntamento, e un appuntamento che peraltro i discepoli accolgono e a cui danno fiducia, ma in un contesto di radicale esperienza di povertà. Ce ne siamo resi conto tutto il capitolo primo. E d'altra parte una promessa, e una promessa che è stata annunciata fin dai primi versetti del nostro scritto, nel momento in cui Luca ancora una volta si rivolge a quel personaggio di nome Teofilo, che poi ci rappresenta tutti noi lettori di questo scritto, come lettori del Vangelo secondo Luca, coloro che sono chiamati a rendersi conto di quel che significa essere amici di Dio. essere in relazione d'amore con il mistero che si è rivelato a noi. Ed ecco, in quella condizione di povertà di cui ci parlava Luca nel capitolo primo, i giorni dell'accoglienza vicendevole per quei tali che sono 11 quando dovrebbero essere 12, c'è di mezzo anche la madre e le altre donne, in un contesto orante, molto delicato e molto riservato, eppure la consapevolezza di essere depositari di una promessa, che peraltro li costringe a sperimentare in maniera più che mai intensa, direi proprio radicale, la loro povertà di esseri umani alle prese con la solitudine, la percezione di smarrimento, la collocazione nel contesto di una vicenda umana che si impone come un'ipotesi di per sé minacciosa e travolgente, ed ecco una comunione di solitudini in queste prime pagine degli Atti degli Apostoli, che poi trova modo per esprimersi in una forma oggettiva quando precisata la necessità, ecco una necessità provvidenziale. Dunque siamo alle prese con il mistero di Dio che si rivela proprio in questo contesto di precarietà estrema per quanto riguarda i discepoli del Signore, e bisogna che sia presente anche un dodicesimo per colmare quel vuoto, in un contesto che peraltro rimane esposto a tutti gli inconvenienti che la fragilità dei personaggi qui presentati a noi comporta. Ed ecco, ci siamo e noi dobbiamo proseguire. Cinquantesimo giorno, Pentecoste, cinquantesimo giorno. Ed è la festa che viene celebrata ogni anno, così anticamente, così ancora oggi. Originariamente la Pentecoste, come forse dicevo la settimana scorsa, era una festa relativa alle attività agricole, la festa che chiude il tempo dei raccolti, quindi una festa di pienezza, ma poi nella rielaborazione del valore liturgico che questa festa assume nella storia del popolo di Israele, essa diventa anno dopo anno l'occasione per ricordare il dono della legge. Quel dono della legge è avvenuto quando il popolo, liberato dalla schiavitù in Egitto, e nel libro dell'Esodo si descrive anche qual è la scansione temporale che misura gli eventi che ne conseguono fino al cinquantesimo giorno, quando il popolo accampato ai piedi del Sinai riceve il dono della legge, su quel fondamento viene sancito il rapporto di alleanza. Ecco, la festa di Pentecoste, quel dono della legge che diventa il riempimento della distanza che separa il Dio vivente e santo, colui che dimora nelle sue altezze trascendenti, e il popolo di peccatori che è uscito dall'Egitto, perché in quell'episodio così straordinario è stato liberato dalla schiavitù, ma poi rimane popolo di peccatori, pronto a ribellarsi, desideroso di tornare indietro, protestatario fino al limite della proprio dell'aberrazione. Nei primissimi giorni dopo l'uscita dall'Egitto, in quei capitoli, dalla fine del capitolo 15, 16, 17, 18, ne capitano già di tutti i colori, ed ecco un popolo di peccatori, eppure alleanza. L'alleanza è un rapporto stabile, questo sappiamo. È una relazione che non è più limitata a un avvenimento, a un episodio, a un gesto straordinario, come è stato l'evento della notte pasquale, la notte dell'agnello, la liberazione, e dunque quello strappo che ha tirato fuori da quella condizione di schiavitù coloro che erano prigionieri del faraone. Ma adesso è una relazione stabile, alleanza, c'è la legge di mezzo. Ebbene, vedete, in questo contesto, ecco, la pienezza che colma la distanza tra i discepoli, loro e noi, e il Maestro che è intronizzato nella gloria, perché è colui che ha portato a compimento la sua missione, ed ecco è rientrato nella dimensione trascendente, che è quella di Dio e del Figlio che Dio stesso ci ha donato, ed ecco tra Lui e noi intronizzato nella gloria, Lui, noi, una relazione che è adesso attivata e resa vitale in virtù di questa potenza penetrante, travolgente, coinvolgente, che instaura un rapporto di appartenenza diretta, di sigillatura organica tra quei discepoli, che poi siamo noi, e colui che ormai è intronizzato nella gloria, colui che nella sua carne umana è passato attraverso la morte ed ora è glorificato, e tra lui e noi la distanza è abolita. Ecco, ci siamo. Essi furono tutti pieni di Spirito Santo, dice il versetto 4 del capitolo 2, ripartiamo e vediamo di approfittare del tempo a disposizione per leggere il seguito di questo capitolo. Dice qui il versetto che adesso richiamavo, che tutti furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Altre lingue, nel senso che parlano la lingua degli altri? Nel senso che ciascuno è in grado di recepire il modo di parlare dei discepoli come se fosse dotato di quella eloquenza di cui ciascuno ha bisogno per recepire adeguatamente il messaggio da loro proclamato. Questo parlare in lingue ha a che fare comunque con un'esperienza semplice ma intensa e profonda di gioia, una gioia traboccante, la gioia traboccante. Parlare in lingue strane, qui naturalmente la sottolineatura va proprio nella direzione comunque della possibilità di comunicare superando tutte le distanze, e superate la distanza tra il cielo e la terra, superate le distanze tra coloro che parlano una delle lingue di uso corrente nella nostra condizione umana e altre lingue, ed ecco tutte le distanze sono colmate. Grande gioia. Grande gioia. E vedete, adesso è impostato il cammino che poi seguirà. Ed ecco che qui Luca ci sta spiegando come quella novità che è annunciata come una promessa, quella novità che è un Evangelo proclamato, insegnato, ma nella teoria di un discorso che rimane puramente ideale, se non fosse vero che quella novità è realizzata. La, visita di Dio che si è compiuta nell'oggi definitivo della storia umana è visita nella quale il nostro giorno si inserisce in virtù di questa relazione di indissolubile comunione ormai instaurata con il Figlio glorioso, in quanto lo Spirito è stato effuso e lo Spirito sempre e dappertutto è operante in maniera tale che il nostro essere alle prese con i giorni della storia umana è l'occasione sempre propizia per ritrovarci sigillati in un rapporto di comunione con il Figlio che è passato attraverso la morte, che è glorificato. Noi siamo inseriti così nell'oggi definitivo ed eterno della visita di Dio per la salvezza della nostra storia umana, della nostra condizione umana. Fatto sta che qui, adesso, vedete, i versetti che seguono, subito le prime conseguenze. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo, coloro che risiedono a Gerusalemme, coloro che sono pellegrini a Gerusalemme, rappresentanti di tutta la moltitudine umana, una rappresentanza emblematica. Sono tutti giudei. Tutto quello che avviene adesso in una prima ampia sezione del nostro libro riguarda la relazione con i primi destinatari dell'Evangelo, che sono i giudei. Ma di questo parleremo. E intanto questa presenza di giudei a Gerusalemme in quella occasione è già presentata a noi come una rappresentanza ecumenica. Ogni nazione che è sotto il cielo. E infatti, venuto quel fragore, la folla si radunò, rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore, dicevano: ma costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? E qui un giro d'orizzonte che in maniera più che mai sintetica comunque serve a ricapitolare la moltitudine delle presenze, il riferimento alla totalità delle componenti di quella che è l'unica grande famiglia umana. Sono 12 nomi di popoli, qualche volta sono località, dunque non è una logica ferrea quella che gestisce l'elenco dei nomi. Più o meno in posizione centrale c'è la Giudea. Leggo: siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia. Si parte dall'Estremo Oriente, per chi facesse centro lì dove si trova Gerusalemme in Giudea. Dunque, ripeto, parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea. E poi Cappadocia, e siamo in Apisona Anatolica, il Ponto, l'Asia, la Frigia, la Panfilia, e si scende verso verso ovest, sud-ovest, ecco, e siamo alle prese con l'Egitto e poi le parti della Libia vicino a Cirene. 12, la cifra è dotata di un simbolismo inconfondibile, ma subito si aggiungono anche stranieri di Roma, dunque cittadini romani, sono giudei anche loro, provengono da Roma. A Roma c'è già una comunità giudaica e c'è da tanto tempo, di tante generazioni ormai. E questi sono pure loro presenti a Gerusalemme, ma vengono segnalati in base a un criterio di ordine civile, la cittadinanza romana, che è prerogativa di figure qualificate nel contesto dell'impero in quell'epoca. E dunque questi tali sono anche loro a Gerusalemme, e poi ci sono ebrei e proseliti, e qui la distinzione che in sé per sé ancora una volta è in grado di ricapitolare la totalità delle presenze umane, perché quelli che appartengono al popolo di Israele, gli ebrei, e quelli che invece appartengono agli altri popoli, da cui provengono i proseliti. I proseliti sono convertiti dal paganesimo. Ci sono anche loro a Gerusalemme in quanto convertiti dal paganesimo. Siamo tutti nell'ambito di una grande comunità giudaica, ma coloro che rappresentano quell'altra componente della storia umana, senza equivalenze di ordine quantitativo, si intende, ma per chi ragiona secondo i criteri tradizionali per coloro che appartengono al popolo della prima alleanza, questa è la distinzione fondamentale in base alla quale c'è spazio per tutti i popoli della terra. C'è Israele e ci sono le altre nazioni, ci sono gli altri popoli, e di là provengono i proseliti. E in più dice qui il nostro testo, cretesi e arabi. Queste sono pure denominazioni di carattere sintetico. Sarebbe come dire cretesi quelli del nord, arabi quelli del sud. Il nord e il sud del mondo, potremmo dire l'oriente e l'occidente. Ecco, il nord e il sud del mondo, le grandi ripartizioni di carattere culturale e di carattere politico, con tutte le implicazioni del caso. Ed ecco, anche naturalmente sono di mezzo implicazioni di ordine emotivo, perché cosa vuol dire il nord del mondo, cosa vuol dire il sud del mondo? Ecco, ma a Gerusalemme, là dove i discepoli parlano lingue strane, lingue straniere, e sono questi tali in ascolto, lo dichiarano essi stessi. Tutti erano stupiti, ho saltato forse una riga, li udiamo, esattamente così, versetto 11 ancora, li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Ecco, l'ascolto delle grandezze di Dio, tamegalia, dice, le grandezze di Dio. E tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro, che significa questo? Questa è la domanda, se ricordate, durante la traversata del deserto, di coloro che all'alba di un giorno nuovo, possiamo ben dire, sono spettatori della presenza di quella realtà granulosa che prima si confonde con la rugiada, poi rimane depositata sul terreno. È la manna. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Che mai succede? La manna, che poi è il cibo che accompagna il popolo pellegrino nel deserto per tutta quella generazione. E che cos'è questo? E altri invece li deridevano. Ci sono anche quelli che colgono in questa stranezza i segni dell'ubriacatura. Li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di mosto. E qui interviene Pietro, che è accompagnato dalla presenza degli altri 11. È lui che comunque prende la parola adesso e sviluppa un primo discorso, questo primo grande discorso, che è anche il primo grande attestato di catechesi nel racconto degli Atti, ed è il primo annuncio rivolto ai giudei che risiedono a Gerusalemme, che, come già vi dicevo e verificheremo in maniera sempre più precisa, sono i primi interlocutori dell'Evangelo. L'Evangelo in primo luogo, in prima istanza, primo riferimento è quella novità che coinvolge coloro che appartengono al popolo di Israele, perché accolgano quella potenza, è lo Spirito Santo, che coinvolge la nostra realtà di esseri umani in una relazione di indissolubile comunione con il Figlio che Dio ci ha donato e che ora è intronizzato nella gloria. Ed ecco il primo discorso di Pietro. Pietro si rivolge ai giudei e quindi può usare con grande competenza, senza bisogno di essere un uomo di studi, ma con geniale lucidità, le citazioni del testo biblico. E il discorso si apre con un chiarimento che per noi rimane di importanza determinante per quanto riguarda poi tutto quello che seguirà, non solo nel discorso di Pietro, ma nella narrazione degli eventi che daranno conferma a quella novità di cui qui abbiamo la prima testimonianza. Un chiarimento, leggo. Pietro, levatosi in piedi con gli altri 11, parlò a voce alta così: uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole. Qui c'è un richiamo alle orecchie. Aprite bene le orecchie, enotisas, dice, e fate attenzione alle mie parole, dove non è soltanto in questione il senso dell'udito, aprite le orecchie, è ovvio, devono ascoltare, ma è in questione quell'ascolto che implica un discernimento del messaggio, delle parole o dei rumori che vengono recepiti. Fate attenzione, ecco, fate attenzione. Ricordate che questo richiamo all'uso delle orecchie è presente anche nel Vangelo secondo Luca in diversi momenti. Elisabetta, quando riceve il saluto della Madonna nella sua casa, il Vangelo della Visitazione, dice appena le parole del tuo saluto, che poi è il canto di Maria, è il Magnificat, il saluto di Maria che entra in quella casa, quando le parole del tuo saluto sono giunte alle mie orecchie, dice, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Luca capitolo 1 versetto 44. Ma quando Gesù nella sinagoga di Nazareth inaugura la sua attività pubblica e dice: aprite bene le orecchie, per voi che ascoltate queste parole oggi sono compiute, capitolo 4, versetto 21, e così via. Bene, qui dice Pietro: fate attenzione alle mie parole. E spiega: questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le 9 del mattino. Accade invece quello che predisse il profeta Gioele. Ecco, questo non è un caso di ubriachezza, bensì sta avvenendo quello di cui parlava il profeta Gioele nel capitolo 3 del libro di Gioele, e qui la citazione. Leggiamo e subito ci rendiamo conto dove Pietro vuole arrivare. Negli ultimi giorni, dice il Signore, io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. Ecco, Gioele, che ha annunciato la effusione dello spirito. Ogni persona in greco è ogni carne, ma così anche in ebraico, nel testo originario del nostro profeta Gioele. E qui vedete una manifestazione di come il Dio vivente porta a compimento la sua intenzione di instaurare un rapporto di comunione stabile con la nostra realtà umana, con ogni carne. Ogni carne è un'espressione che ha un valore di universalità inconfondibile. ogni essere umano. E tant'è vero che adesso qui sono citati i giovani e gli anziani, gli uomini e le donne, gli schiavi e coloro che sono liberi, dunque tutte le categorie umane, in ogni condizione umana, questa relazione instaurata perché è lo Spirito di Dio che conferisce, adesso leggo il testo direttamente, conferisce a senza discriminazioni, senza esclusioni per nessuno, a ogni essere umano ormai, lo annunciava il profeta Gioele anticamente, ma c'erano stati tanti altri annunci ancora prima di lui, l'esercizio della profezia. L'effusione dello Spirito conferisce quella prerogativa nuova alla nostra condizione umana che tutta la rivelazione biblica e poi qui nel caso del messaggio annunciato a suo tempo dal profeta Gioele si chiama profezia, e su questo adesso bisogna che insistiamo. Leggo intanto: io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, figli e figlie, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni, dove profezia, veggenza, capacità di sognare sono espressioni che in qualche modo si equivalgono. Il profeta, il veggente, il sognatore, dove il sogno non è la divagazione di chi ha tempo da perdere o va indietro le traveggole, no, è la profezia, dove la capacità di ascoltare la rivelazione che viene da Dio diventa principio di tutta una ristrutturazione del vissuto umano. Profezia. Ed è quello che dice Pietro, sta avvenendo adesso, e prosegue, anche ai miei servi e sulle mie serve, io in quei giorni effonderò il mio Spirito, ed essi profeteranno, farò prodigi in alto nel cielo, segni in basso sulla terra, sangue, fuoco, nuvole di fumo, dunque tutte le vicissitudini, tutte gli scompensi, tutte quelle che possono essere le situazioni imprevedibili negli sconvolgimenti del cosmo, il sole si muterà in tenebre, la luna in sangue, prima che giunga il giorno, questo è il fatto determinante, che viene il giorno del Signore, e non c'è impedimento che possa fermare questa procedura epifanica, per cui si svela nella storia umana, al di là di tutte le vicissitudini, anche le situazioni più incresciose, e attraverso tutte le calamità che possono presentarsi e che di fatto l'umanità sperimenta, è una iniziativa che conferisce alla nostra realtà di esseri umani la capacità di profetare. Attenzione, perché qui adesso dice: giorno grande e splendido quel giorno, e allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ecco il punto, è la fine della citazione, dove la profezia coincide, per quello che già annunciava l'antico profeta Gioele, e adesso Pietro su questo vuole insistere, coincide con la invocazione del nome del Signore. Invocare il nome non è soltanto far rumore con la bocca, ammesso che poi sia una questione di anagrafe sacra, quale nome è quel nome del Signore, è una relazione di vita, invocare il nome del Signore. E qui vedete questa relazione vitale tra coloro che nella carne umana appartengono alle cose del mondo e con tutti i condizionamenti che sappiamo, questa relazione vitale con il mistero del Dio vivente, questa invocazione del suo nome, adesso vedete, si realizza in forza dello spirito che ci è stato conferito, perché siamo in grado di fare appello al nome di Gesù. Gesù, ecco, questo è il punto. Gesù, Gesù. E vedete che il seguito del discorso di Pietro adesso ruota esattamente attorno a questa invocazione del nome, che è come, per così dire, l'espressione primaria di quella novità che dimostra come è trasformata la nostra vita. Siamo in grado di chiamare col nome di Gesù colui che è intronizzato nella gloria, dove vedete Gesù è il nome della familiarità, è il nome della intimità, è il nome dell'amicizia, è il nome della vicinanza. Dire Gesù non è semplicemente fare appello a un titolo di valore anagrafico, vi dicevo poco fa, ma invocare il nome di Gesù significa essere in grado di intrattenere una relazione diretta, di parentela per così dire, di consanguineità, di familiarità, di comunione vitale con colui che è intronizzato nella gloria. Questo, vedete, non per un esercizio linguistico o una fantasia piuttosto presuntuosa dovuta agli affanni che cercano consolazione per come vanno le cose nel nostro mondo, ma questo perché siamo profeti. Ma siamo profeti perché lo Spirito è effuso, è l'effusione dello Spirito, è la presenza potente dello Spirito, è così che la distanza è colmata, è lo Spirito che conferisce quella prerogativa profetica che ci consente di invocare il nome, cioè di vivere in relazione di familiarità, vi dicevo, di parentela con colui che è asceso al cielo. È Gesù. Vedete, da questo momento in poi tutto avviene nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. In quanto siamo abilitati a gestire una relazione nella quale siamo niente meno che a tu per tu, in un contesto di familiarità immediata con colui che è intronizzato nella gloria. E vedete qui per Luca tutto questo è straordinario, quello che forse per noi è scontato, quasi come se ci fossimo fin troppo abituati, noi siamo abituati, ecco. Mentre invece qui è tutto nuovo, è tutto straordinario, è tutto da scoprire. E ora vedete, chiamare per nome il Signore, salvezza. Salvezza, chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Chiamare per nome il Signore. E qui adesso un primo ampio svolgimento dal versetto 22 fino al versetto 31. Un primo svolgimento che vedete si apre esattamente così: uomini di Israele, ascoltate queste parole, Gesù di Nazareth. Ecco, Gesù. Gesù. Il punto di riferimento è costituito da questo appello al nome di Gesù di Nazareth. Bene, ma vedete, adesso Pietro va più a fondo rispetto a quella affermazione che è risonata in maniera così perentoria, ma anche in maniera così assoluta. Adesso va più a fondo. E perché chiamare per nome Gesù, chiamare, vivere in rapporto di, continuità domestica con lui, che è intronizzato, che è il figlio. Allora dice, Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi, segni, che Dio stesso operò tra di voi per opera sua, quindi una ricostruzione essenziale più che mai di quello che è avvenuto, la missione svolta da Gesù nel tempo della sua esistenza terrena, il cielo si è aperto, il cielo si è chiuso, ebbene ecco in quel suo giorno, è il giorno che oggi della visita nella storia umana perché questo è avvenuto, ma adesso lui accreditato da Dio, dice Pietro, presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi, segni, che Dio stesso operò tra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, e c'è di mezzo la Pasqua redentiva di quel personaggio, perché fu consegnato a voi e voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Dunque Gesù è quel personaggio derelitto che è stato oggetto della violenza più ingiusta e più spietata. Pietro dice voi, e noi possiamo ben recepire questo richiamo in prima persona plurale, noi. Dire Gesù significa rivolgerci a colui che abbiamo rifiutato, colui che abbiamo rifiutato. E vedete, colui che noi abbiamo rifiutato fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano degli empi e l'avete ucciso, ma Dio lo ha resuscitato, colui che noi abbiamo rifiutato, resuscitato da Dio, questa è una formulazione teologica arcaica, ma molto potente, Dio l'ha resuscitato, e vedete, noi ci troviamo coinvolti nella relazione con colui che abbiamo rifiutato e ci troviamo coinvolti in quella che è stata la sua vittoria sulla morte, ma perché l'abbiamo rifiutato? Voi l'avete rifiutato, inchiodato, ucciso, e Dio lo ha resuscitato sciogliendolo dalle angosce della morte perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Questa non poteva tenere in suo potere la morte. Dunque, colui che ha portato a compimento la sua missione, è colui che ha portato a compimento tutte le promesse, è il Messia, come adesso poi Pietro ribadirà in maniera esplicita, colui che ha portato a compimento le promesse, il Mashiach, Christos, ha portato a compimento le promesse, lui. Ed ecco, fino alla sua Pasqua di morte, Dio lo ha resuscitato e noi siamo quelli che l'hanno rifiutato. E noi ci troviamo coinvolti in questa novità di cui è protagonista lui, non perché abbiamo dei meriti particolari, ma perché l'abbiamo rifiutato. Perché l'abbiamo rifiutato, già, l'abbiamo rifiutato. Ed ecco, colui che abbiamo rifiutato è colui che ha portato a compimento le promesse. E qui, vedete, la morte è stata sconfitta. Si parla di angosce della morte, si potrebbe tradurre meglio con doglie della morte, ci sono anche testi nell'Antico Testamento che vanno in questa direzione, nel senso che la morte è diventata un grembo per lui, le doglie di un parto. Ecco, la morte ha obbedito al suo passaggio vittorioso, è morto, certo. E in quella morte lui ha instaurato la vittoria della vita, Dio lo ha resuscitato, è il figlio di cui Dio si è compiaciuto e noi adesso, vedete, siamo in relazione con lui, Messia. Dire Gesù significa dire Gesù Messia, che ha portato a compimento quelle promesse che adesso, vedete, Pietro rievoca mediante una citazione molto direi espressiva, ma è una citazione che poi riguarda il Salmo 16, che ritorna frequentemente nella liturgia di Pasqua o del tempo pasquale. Salmo 16, dice Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Salmo 16, poiché egli sta alla mia destra, perché io non vacilli, per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua. Ed anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, dice l'orante del Salmo 16, tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Dunque l'orante dice: non permetterai che il tuo santo, il tuo fedele chassid, veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita e mi colmerai di gioia con la tua presenza. Questo dice il Salmo 16? E allora Pietro aggiunge: fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora oggi tra di noi. Dunque Davide nel Salmo 16 non parlava di se stesso, perché lui poi è morto, e come tutti i defunti nella condizione umana è andato incontro alla corruzione, lui, Davide. Tant'è vero che ancora oggi il Cenacolo a Gerusalemme è costruito su un edificio che venerato dagli ebrei di tradizione sefardita, dire il vero, come la tomba di Davide, lì. E dice: vedete che la tomba di Davide è qui, dice Pietro. E allora Davide non parlava di sé, anche se parlava in prima persona singolare, ma parlava del Christos, parlava del Messia. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, 2 Samuele 7, la promessa messianica, siccome Davide sapeva che era promesso il discendente che avrebbe reso stabile il suo trono, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. E quindi questi, Cristo, non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne vide la corruzione. Dunque, il Salmo 16, noi che invochiamo il nome di Gesù e siamo abilitati a questo perché lo Spirito è stato effuso, siamo generati come profeti, ecco che siamo coinvolti in una relazione di indissolubile appartenenza a colui che noi abbiamo rifiutato e che Dio ha resuscitato e che Dio ha intronizzato e che non è stato preda della corruzione, nella sua carne glorificato. E adesso, secondo svolgimento, e arriviamo rapidamente a conclusione del discorso, questo Gesù, vedete qui si riparte dal nome di Gesù, questo Gesù Dio l'ha resuscitato e noi tutti ne siamo testimoni, innalzato pertanto alla destra di Dio. E qui adesso Pietro cita un altro salmo, che è il Salmo 110, che è il salmo più citato nel Nuovo Testamento, peraltro il Salmo 110, innalzato alla destra di Dio, vedete, colui che ha portato a compimento le promesse, Cristo, promessa messianica che è stata rievocata espressamente, ma tutte le promesse che si sono man mano sovrapposte e si sono man mano commentate e confermate nel corso della storia della salvezza, ebbene Cristo. Ma adesso dice Signore, Kyrios, Christos Kyrios, Signore, Dio che l'ha resuscitato, lo ha intronizzato, come io stesso sto ripetendo a più non posso, è inevitabile, nel senso che oramai è il Signore universale, è il Signore della storia, il Signore del creato, è il Kyrios. E infatti dice, pertanto, innalzato alla destra di Dio, dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso. Come voi potete vedere e udire, Davide infatti non salì al cielo. E Davide nel Salmo 110 dice così, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabella ai tuoi piedi. Questo salmo è citato anche da Gesù, è il salmo che non manca mai nella preghiera dei secondi vesperi la domenica. Ha detto il Signore al mio Signore, ma Davide mica parlava di sé. Ha detto il Signore al mio Signore, dunque il mio Signore sarebbe il Messia. Ha detto il Signore al Messia, ma Davide chiama il Messia mio Signore, allora non è suo figlio e non è lui. E dunque non è Davide che è salito al cielo. Ha detto il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi. Ecco, e allora vedete... Quando dice qui Pietro che è stato innalzato alla destra di Dio ed è il Signore, è colui che ha effuso lo Spirito Santo, ha ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso e lo ha effuso. E vedete che noi ci troviamo adesso coinvolti in questa relazione, è come un immenso abbraccio, per cui è in virtù dello Spirito Santo che noi siamo in grado di invocare il nome di Gesù, ma invocando il nome di Gesù noi siamo coinvolti nella sua Pasqua redentiva, nel compimento delle promesse, in quanto è Cristo morto e risorto. Ed ecco, nell'invocare il nome di Gesù noi siamo in relazione con il Signore che ha effuso lo Spirito, e allora quello Spirito che ci rende profeti è lo Spirito che Lui ha effuso, che Lui ha effuso per come è intronizzato nella gloria, si è allontanato. Era il motivo di desolante inquietudine dei primi discepoli. Ecco lo Spirito effuso che ci conferisce quel titolo di natura profetica per cui possiamo invocare il nome. È Cristo ed è Signore. È colui che ha portato a compimento le promesse. In quella sua Pasqua di morte e di resurrezione siamo risucchiati noi che l'abbiamo rifiutato. Ed ecco, è da Lui che noi riceviamo quello Spirito che ci consente di invocare il nome suo. E vedete, qui Paolo in un discorso così essenziale sviluppa un messaggio dotato di una potenza teologica straordinaria. Tant'è vero che poi conclude dicendo, questo è l'ultimo versetto, 36, diamo uno sguardo rapidamente anche a quello che segue fino al versetto 41, come viene recepito questo discorso. Il versetto 36 dice così: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele. Questi sono i primi destinatari, i primi interlocutori, quelli che appartengono al popolo di Israele. Sappia dunque con certezza la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocefisso. Vedete, il Gesù che noi abbiamo crocefisso è Cristo Signore, Cristo Signore, Cristo Signore. Quel Gesù che voi avete crocifisso. Notate che qui Pietro si ferma. È come se avesse esposto a loro e a noi un quadro tutto da contemplare. Tant'è vero che adesso, all'udire tutto questo, si sentirono trafiggere il cuore. Ecco la reazione di coloro a cui Pietro si è rivolto, questa compunzione del cuore. Questa catanixis, si dice in greco, questa compunzione del cui sentirono trafiggere il cuore. C'è di mezzo un richiamo che ha le caratteristiche di un rimorso, c'è di mezzo proprio un'incapacità interiore di gestire un messaggio, di accogliere adeguatamente un messaggio così straordinario. C'è proprio l'atto di resa, di una condizione umana, la loro e la nostra, che è così direttamente sollecitata a immergersi nella rivelazione di questo mistero. E allora li sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: ma che cosa dobbiamo fare, fratelli? Tra l'altro l'uso del titolo di fratelli qui non è niente affatto casuale. Fratelli, siamo fratelli? Ma che cosa dobbiamo fare? Questa era la domanda che era già stata posta all'inizio del Vangelo secondo Luca, Giovanni Battista, forse ricordate, quelli che si recavano da lui per essere: ma cosa devo fare, cosa devo fare, cosa devo fare? E ma cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse, ecco, versetto 38, pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù, che è il Messia, Cristo, per la remissione dei vostri peccati. E non tanto dopo, qui dice, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Ecco, adesso questa è la situazione che viene colta in tutte le sue componenti qui per come si esprime Pietro, usando dei termini che sono l'uno successivo all'altro, ma la situazione è unica è una realtà nuova proprio nella sua complessità e nella sua pregnanza intrinseca. Convertite, qui è la strada della conversione aperta, qui è la strada di una vita nuova, di una vita dove pentitevi proprio metanoite, cioè qui è la strada di una vita nuova che si apre. E ciascuno di voi si faccia battezzare, un rapporto di comunione con colui che è morto e risorto, nel nome di Gesù, nella relazione con lui, che è il Cristo, che è il Messia, che ha portato al momento della promessa, fino alla Pasqua redentiva. Battesimo. Ma questo battesimo per la remissione dei peccati, laddove colui che abbiamo rifiutato è colui che ci conduce lungo quella strada nuova che ci libera dalla nostra condizione di peccatori, prigionieri delle conseguenze del nostro peccato fino alla morte. E tutto questo, vedete, riceverete il dono dello Spirito Santo, che non è un dono successivo, è quel che avviene in questo contesto dove l'evento si prospetta è ricapitola tutto in sé, e quindi vedete, qui si tratta di intraprendere questa strada nuova. Questa strada nuova è aperta, ed è aperta nel nome di Gesù, nella relazione con Lui, ed è aperta in quanto siamo avvolti, sostenuti, invasi, trascinati, resi profeti dall'effusione dello Spirito Santo. E qui Pietro aggiunge: per voi infatti è la promessa e per i vostri figli, quella promessa di cui si parlava fin dal prologo degli Atti, ma è una promessa che viene da lontano. Tutta la storia della salvezza è attraversata da questa tensione, da questa spinta, da questa sollecitazione. A un certo punto questa promessa è coagulata nella promessa messianica. Ebbene, la promessa riguardante lo Spirito, la vita nuova, ne parlava Gioele, ne parlavano altri ancora prima di lui, e quindi adesso la promessa per i vostri figli e per voi, per tutti quelli che sono lontani. Qui già vedete che c'è certamente, ci sono studi molto come dire competenti a questo riguardo. Qui c'è di mezzo la citazione di Isaia nel capitolo 57 e c'è già tra le righe, ma è un passaggio che non può passare inosservato, un accenno a coloro che sono lontani, che sono i pagani. E mentre vedete i destinatari siete voi e i vostri figli, quelli che sono lontani e quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Dio nostro è Dio, così come viene interpellato stando al linguaggio di Israele, il nostro Dio. Ed ecco, quelli che sono lontani. La prospettiva qui già è orientata in quella direzione, anche se si tratta semplicemente di un accenno, ma un accenno, ripeto, inconfondibile. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Attenzione, perché perversa vuol dire che ha sbagliato strada. Questa generazione è scolià, dice scolià. Scolià vuol dire che è sbandata. Sì, non è semplicemente un rimprovero di ordine morale, è una generazione di gente cattiva, è una generazione che va su una strada che non conduce alla vita. Adesso invece la strada che conduce alla vita, la strada della conversione alla vita, convertitevi, la strada della conversione alla vita è aperta. Salvatevi da questa generazione perversa, è fuori strada. C'è la strada, l'affermazione comunque è eminentemente positiva, non è una condanna, è una scoperta della novità. La strada del ritorno alla vita è aperta nel nome di Gesù, e nel nome di Gesù perché siamo in relazione con colui che noi abbiamo rifiutato, che è Cristo il Signore per noi. E questa non è una fantasia, non è un'ubriacatura, non è un'illusione, questa è la profezia che lo Spirito Santo ha suscitato in noi, in voi. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Questo accenno al dato quantitativo comparirà ancora. Ricordate, forse ne parlavo la settimana scorsa, ricorda il libro dei numeri, il censimento, il popolo accampato ai piedi del Sinai che si organizza per la marcia. E qui adesso in queste prime pagine questo accenno anche ai dati quantitativi rientra dentro a questa visione teologica delle cose, per cui siamo alle prese con la prima configurazione di quella comunità di discepoli che è chiamata a percorrere le strade del mondo in un contesto di alleanza con il Dio vivente. Quella che era l'alleanza sinaitica adesso è l'alleanza definitiva, nuova ed eterna, come dice anche il Signore. Bene, sono le 6:30, ce l'abbiamo fatta per adesso. Dobbiamo andare avanti se Dio vuole. E così. Riprenderemo il nostro cammino tra una settimana.